Lasciamo perdere tutti i discorsi di qualche ora che ci vorrebbe per legare questo proclama che il Vangelo fa sotto l'imperatore tale, sotto i sacerdoti tali, per introdurre la predicazione del Battista nel deserto per arrivare al tema dell'educazione dei figli. Lo lascio fare a voi tutto il collegamento, per il quale del resto in queste prime due tappe mi pare abbiamo dato i fondamenti, gli elementi, quindi io vi prego, chi vuole, di trattare l'itinerario come un itinerario e quindi di non perdere le puntate precedenti. Vedremo se sarà il caso anche di mettere su Comunità Redona, come si fa tante volte con gli itinerari, in maniera che uno possa poi ricostruire tutto il percorso. E invece noi ci addentriamo questa sera a sostenere, come dicevamo l'altra volta, il compito dei genitori nell'educare i loro figli, partendo proprio da quando sono bambini, dall'età dei 0-6 anni. Cioè andiamo dentro quest'opera educativa sui bambini dei primi anni di vita, a cogliere quelle evidenze etiche. Cioè noi pensiamo che l'infanzia sia un'età decisiva per l'uomo, per l'acquisizione della sua identità, appunto, robusta, e per un rapporto affidabile con il mondo e gli altri. Questo è il senso della vita, che uno affronti il mondo come fosse casa sua e gli altri come potessero essere suoi amici, e nel far questo sia consistente. Questo è il termine dell'educazione, questo è il figlio di Dio, a cui Dio dà il mondo e dà i fratelli, no? Sono anni questi in cui attraverso passaggi complicati e rischiosi, molto complicati, in realtà avvengono grandi costruzioni e nei quali il sostegno educativo ha un ruolo decisivo per definizione. Siamo proprio all'inizio, non stiamo in piedi, ci fanno tutto, no? Ed è proprio nei gesti di mamma e papà, questa è l'idea di fondo che ci conduce, e nei gesti di mamma e papà, quindi in questi rapporti primari, spontanei, non è che papà e mamma stanno lì a riflettere la teologia dell'educazione, è proprio nei loro gesti spontanei, nei rapporti primari della vita familiare, che il figlio dell'uomo impara, dovrebbe imparare, le grandi regole della vita. Le grandi regole della vita, del rapporto con papà e mamma, ma di rapporto col mondo, con l'umanità. Le parole fondamentali con le quali Dio crea e si allea con l'uomo e che sono, lo ricordo ancora una volta, il senso della grazia. Io sono il Signore tuo Dio, no? Il senso della grazia. Cioè qualcuno prima ci ha preparato la strada gratuitamente. La fiducia o la fede, quindi la forza della fede, uno crede a questo regalo che gli viene fatto. Il coraggio della prova, perché dopo bisogna prendere sta roba qui e poi viverla attraverso le prove. E la responsabilità di questo cammino, le leggi, restare uomini attraverso il cammino. Ecco, queste cose di fondo passano proprio attraverso i gesti concreti di papà e mamma nei confronti del loro figlio. E subito per partire, tutto parte da che cosa? Come si potrebbe dare quest'idea che Dio dà la grazia all'uomo, lo avvia sulla vita? Voi pensate a una mamma con in braccio un bambino piccolo, e in qualche maniera lì c'è dentro tutto, c'è già dentro tutto. Quello che poi la vita metterà alla prova è già dentro lì. Nella scena inaugurale del bambino nelle braccia della madre è rivelato tutto il senso dell'avventura umana. C'è un salmo, 131, Salmo dell'infanzia, che guardando con l'occhio del salmista, di colui che prega, di colui che ha fede, no? Guardando una mamma col bambino in braccio, appunto, vede lì raccolto tutto il senso della vita e dell'educazione. Il Salmo dice: Signore, non si inorgoglisce il mio cuore, non si leva con superbia il mio sguardo. Non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze, la povertà, appunto, l'umiltà della fede. Io sono tranquillo e sereno. La fede, come un bambino svezzato in braccio a sua madre. Come un bambino svezzato è l'anima mia. E a partire da lì, addirittura immagina che tutti devono avere speranza. Speri, Israele, nel Signore, ora e sempre. Cioè, se hai visto un bambino in braccio alla mamma, in qualche maniera puoi sperare per tutti. Hai capito cos'è questa faccenda umana, no? Il senso e la speranza della vita intera sono racchiusi in questo sono tranquillo e sereno, in questa fiducia, in questa serenità del bambino. E cos'è che l'assicura? La grazia, appunto. Ma la grazia è figurata dalle braccia della mamma, dal seno della mamma. A assicurare questa serenità, questa forza, sono le braccia della mamma. Immagine precoce e indimenticabile della grazia, della promessa che sosterranno l'uomo nell'arco intero della sua vita. Cioè, vedete come fa Dio a dire a un figlio dell'uomo che lui lo ama da sempre, lo introduce con amore, tenendolo in braccio, con la mamma. Questa è la parola di Dio. Questa è l'incarnazione, appunto, no? Quelle braccia sono una metafora evidente, senza parole, eloquente, appunto, della cura infallibile che Dio ha per l'uomo. Così come l'infanzia, quindi, diventa metafora infallibile della fede. Se non tornate come bambini, appunto. Ovviamente il senso della vita non è quello di rimanere sempre nelle braccia della mamma, di rimanere sempre bambini, infanti, senza parola, appunto. L'infanzia dischiude in realtà una verità che sta oltre l'infanzia, una verità che il bambino riceve in regalo, che dovrà far propria e mantenere lungo la traversata. L'obiettivo di rendere trasparente quella voce, quella grazia, quella verità delle braccia della mamma, di rendere questo obiettivo vivo, trasparente, questo obiettivo è perseguito dall'opera educativa dei genitori. L'educazione, e quindi tutta la qualità complessiva della famiglia, in realtà serve a solidificare dentro il bambino quella parola iniziale. Cioè l'educazione ben riuscita è quella che riesce in qualche maniera a far accettare la grazia della vita. Quindi l'educazione parte subito da ciò che la madre in qualche maniera sa e compie spontaneamente, senza pensarci, con una sorprendente competenza. Le nostre nonne, che allattavano una ventina di bambini e poi allattavano anche quelli del cortile, se era necessario, mica avevano bisogno del percorso sull'iniziazione cristiana, sull'educazione, per sapere come si fa a tirar su. E le mamme d'oggi, invece, siccome hanno un bambino quasi solo nella vita, sono sempre state studenti o robe del genere, non hanno mai allattato un bambino, no, poverette. Succede facilmente oggi che le giovani madri, che per la prima volta si trovano in braccio un bambino, si sentano impreparati, inesperti, adesso qui cosa faccio, no? E d'altra parte, noi sappiamo che proprio per questo proliferano una serie di esperienze, proliferano saperi e tecniche dell'educazione, quindi la psicologia, per esempio, che è penetrata molto nei fenomeni dell'infanzia, ci ha fatto sapere quante cose, anche inquietanti, avvengono nell'infanzia, no? E tutto questo finisce di spingere le mamme, e in genere noi, a ricorrere sempre più frequentemente ai manuali, ai corsi, agli esperti. E ben vengano, ci mancherebbe altro. Possiamo farne a meno? No, oggi no. Ma che questo non impedisca alla mamma di riferirsi anzitutto alla sua coscienza per sapere cosa vuol dire educare. Non lo sa lo psicologo, non lo sa l'infermiere, non lo sa il corso di piscina, non... capito? La mamma non dovrebbe appunto dimenticare che è alla sua coscienza, alla sua esperienza che arrivano le parole profonde che la grazia dell'arrivo di un figlio, lo stupore della sua accoglienza suscitano in lei. Perché il rapporto di una madre con un bambino riporta appunto a quelle strutture originarie della vita, alle origini della vita, nelle quali appare evidente che la vita non nasce da noi, ma è a noi affidata da colui che ci precede, dal Creatore. Ma qualsiasi mamma sente in qualche maniera che sto bambino gli è stato dato da Dio. Questo non si può dimenticare, non si deve dimenticare, anche se si va a fare i corsi. E non si deve dimenticare che non si può accogliere questo regalo da Dio senza in qualche maniera ripensare tutta la propria vita a partire da questa esperienza, cioè dalla fede. È soltanto la fede che ci fa capire cosa ci è stato dato. Come farà la madre a rispondere a una simile vocazione? Come farà a rispondere a un compito così alto? Sarà guidata dai suoi sentimenti. I sentimenti non sono solo, come si può dire, dei giocattoli per sbellicarsi un po', per consolarsi un po'. I sentimenti sono guida di contenuti, di verità, hanno un significato. Certo, i sentimenti vanno interpretati, vanno purificati, farò molti accenni sull'ambiguità dei sentimenti materni, e tuttavia essi sono da ascoltare come segnali infallibili attraverso i quali la grazia del figlio ci istruisce e ci conduce. Il bambino suscita appunto una serie di sentimenti che bisogna, come si dice, capire e obbedire, ascoltare appunto. Facciamo un paio di esempi. Il primo sentimento spontaneo quando si ha un bambino, cos'è? Quello di prenderlo e stringerlo. E se dice ti mangio. È un buon sentimento questo, sì. Poi equivoco, accennerò perché si può davvero mangiare. Ma questo sentimento di tenerezza, di abbracciarlo, baciarlo, mangiarlo, che scoppia nel momento in cui, per esempio, il bambino sorride. Quando il bambino sorride, olè, già che scoperchiamo la casa. Quando un bambino piccolissimo fa i primi sorrisi, uno uscirebbe di strada, fa fermare tutti, perché si è capito tutto, hai capito? Ha preso senso tutto, è tutto vero. C'è un uomo che sorride di essere uomo, appunto, no? Ogni volta che sorride è una rivelazione magica, perché è una specie di inondazione di grazia, hai capito? Ti senti gratificato, trasfigurato. Ora, questo sentimento veicola un messaggio, una parola che è assolutamente affidabile, che si potrebbe tradurre così: nel tuo sorriso, figlio mio, io colgo la rivelazione gratuita, persuasiva, di tutto quello che cercavo nella vita. Ho capito chi è l'uomo. Tu sei tutto per me, non farmi mai mancare il tuo sorriso. E io non ti farò mai mancare la mia cura, la mia tenerezza. Capito? Questo vuol dire stringerlo. Certo, questa verità di cui è gravido questo sentimento è anche esposta a inganni, perché lo sappiamo, e qui la psicologia è espertissima, ma è soprattutto espertissima delle patologie, non della verità. Le patologie dell'affetto della madre sappiamo che sono proprio tante, perché questa voracità, volerlo mangiare, è spontanea, può in realtà tradurre tutta una serie di frustrazioni, di paure, di narcisismi, e quindi può effettivamente predisporre le condizioni di una prigionia soffocante dell'affetto materno. Se questo è l'inganno, è il pericolo, appunto. E quale pericolo? Perché poi sappiamo che un sacco di guasti dell'educazione vengono dalla prepotenza della madre, che mangia proprio il figlio, lo mangia. Non è sufficientemente matura da volergli bene, ne ha bisogno lei, appunto. se questi sono i pericoli, la verità, la bontà di questo sentimento è che lega in un patto di alleanza la madre e il figlio, che però, vedremo, dovrà prendere forma nei giorni e nei gesti della vita, cioè dell'educazione. Cioè, è tutto da vedere se effettivamente quella verità che ti è apparsa di dire per la tua riconoscenza io ti curerò per tutta la vita, bisognerà vedere se si manterrà fede a questo. Cioè, in realtà quella grazia avrà bisogno di diventare comandamento, avrà bisogno di diventare una serie di gesti che rendono conto di quella grazia. Vedete il rapporto tra fede e morale, rapporto tra alleanza e legge di cui... Prendiamo un altro esempio, il bambino che piange, perché purtroppo prima di sorridere piange, piange tantissimo, il primo sorriso viene dopo un po', prima piange tanto, no? Anche il pianto suscita una tenerezza, un affetto che esprime subito, si esprime nel desiderio di stringere, di abbracciare. E in questo caso è un messaggio di rassicurazione, che si potrebbe tradurre così: figlio mio, non piangere, ci sono io. Io sarò per te un riparo, io sarò per te una patria sicura. Sarà vero. Sarà vero che la madre sarà veramente la casa sicura in cui si può sempre tornare e da cui ripartire incontro al mondo? O mia madre mi imprigionerà, mi terrà impaurito, avvinto a sé? Lo si vedrà nella storia vera, nella successione dei giorni e dei gesti. Ma attraverso questi sentimenti e questi gesti della tenerezza si alimenta nel bambino la fede, quella che certo il linguaggio psicologico viene chiamata giusto, la fiducia primaria, cioè la struttura radicale della fede. Fiducia nella madre, certo, ma attraverso la madre fiducia nel mondo e negli altri. Perché questa fiducia non è soltanto una maniera di rassicurare emotivamente il bambino, è anche un modo di guardare la realtà, è un'iniziazione alla legge che regge tutti i rapporti umani, che apre al sentimento di un mondo abitabile, di una società fraterna. E questo si realizza per esempio a un momento topico nell'asilo nido o nella scuola materna, no? Cioè, questo è un saggio evidente, privilegiato per saggiare la fiducia primaria, questo distacco, primo distacco del bambino dalla sfera familiare, questa sua perlustrazione del mondo più largo, la conoscenza di regole diverse e di facce diverse, è l'inizio di quella fase di socializzazione per il bambino, ma per la famiglia tutta, che avviene in questa relazione coi coetanei, che è la figura più larga della prossimità universale, appunto degli uomini. E quindi è un passaggio morale fondamentale. Quella fede si traduce appunto nel riconoscimento di fiducia verso gli altri. Ora, questo passaggio dalla, come si può dire, dalla rassicurazione, dalla grazia che introduce in me la fiducia, il riconoscimento del patto, che è il passaggio dalla condizione infantile, senza parola, vuol dire infans, che non parla, all'infante appunto, dall'infante alla condizione del bambino grande che parla e quindi promette e quindi riconosce. Quando avviene? Avviene quando il bambino impara a dire per favore, grazie. Non alla zia d'America per far bella figura ovviamente, se no è diseducativo. Ma impara veramente a dire alla mamma, al papà, per favore, grazie. Questo è il passaggio. Vi ricordate il tema, vi ho portato fuori dall'Egitto su ali d'aquila? Eravamo infanti, ci ha preso in braccio sotto, ci ha portato via senza che noi parlassimo. poi ci fa fermare appena un po' più grandicelli in mezzo al deserto e esige il riconoscimento, ci dà la legge. Rispondete sì o no? Per favore, grazie o no? Vedete che è suggestivo questo tracciato dove si vede che la grande educazione alla fede che Dio attua col suo popolo e con gli uomini in realtà passa attraverso i gesti dell'educazione. Quando il bambino fa questa esperienza del grazie, per favore, grazie, grazie a questa esperienza la vita che è ricevuta come un regalo si trasforma in un'alleanza che impegna. Cioè finora la madre ha donato tutto al figlio, prima ancora che lui chiedesse. Facciamo per esempio il grande esempio che è usato anche nell'Esodo, la manna, il cibo, e che Gesù usa frequentemente nei Vangeli, la moltiplicazione dei pani. Prendiamo appunto il cibo. La mamma non ha aspettato che il bambino dicesse grazie per favore a dargli da mangiare, gli ha dato da mangiare subito, per anni si può dire. Ma con il latte gli ha trasmesso una parola, non di solo pane vive l'uomo. Col cibo che gli ha dato gli ha trasmesso appunto la grazia, la promessa, la benevolenza. Ma questa promessa non si può realizzare per il bambino se non a condizione di essere creduta, di essere accettata. È indispensabile accogliere nella fede la parola che accompagna il cibo. La formula per piacere grazie propizia la trasformazione del cibo in parola. Si accetta il cibo con parola. Si accetta il cibo come parola. Chiedendo il cibo, il bambino sperimenta per piacere, appunto, il piacere che la mamma ha di dare, quindi la grazia di cui gode. Io godo nel tuo cuore tanta grazia, che tu a darmi da mangiare hai piacere, per piacere. E grazie, appunto. Riconosco la grazia, la riconoscenza, no? Il cibo allora diventa l'espressione di un'alleanza. E non solo la soddisfazione di un bisogno, nasce il simbolico, nasce la libertà appunto, insieme alla grazia. L'animale è diventato figlio di Dio, virgolette. Certo, anche qui si poteva... Non avviene magicamente insegnando la formula, adesso di per favore grazie, adesso di, capito, se no diventa petulante, soprattutto quando lo si fa per far bella figura, ci sono presenti gli altri, questo è diseducativo perché fa capire che a tua mamma gli interessa solo la bella figura, la buona educazione con la signora. Questo per educazione, per piacere grazie deve essere l'espressione di una storia vera, di amore, di fiducia, di responsabilità. Di una grazia che impegna, lo deve dire a sua mamma sottovoce, sempre, col cuore, non davanti alle buone maniere. In questo passaggio, finiamo con questo accenno, cioè, vedete come si aprirebbero dei mondi di capire le cose, no? Vedete i cristiani che patrimonio avrebbero nel dire le cose degli uomini? Se non andassero scioccamente ripetendo le cose che girano, che per lo più, come vedete, sono superficiali rispetto, e che pure sono la verità che ogni persona porta nel cuore. In questo passaggio, appunto, dalla grazia alla legge, o se volete, dalla legge degli affetti alla più vasta legge del mondo, ha un ruolo importante, finalmente, anche il papà, perché finora ne ha avuto poco. Nell'educazione con i bambini si sa che il papà conta poco. E tuttavia ha un suo ruolo significativo, che è soprattutto questo ruolo, di questo raccordo tra il mondo degli affetti, su cui la mamma non la batti, hai voglia di maternizzare, di fare il mammo anche te. Non batti la mamma, Il ruolo appunto forte del papà è proprio quello, in qualche maniera, di favorire questa trasposizione simbolica tra il mondo degli affetti e il vasto mondo. Agli occhi del bambino il papà in partenza appare subito onnipotente, capito? Lui è il sindaco, è il professore, è il meccanico, è quello che rappresenta tutte le capacità fuori dalla casa, capito? È capace di governare il mondo, di cui il bambino ha solo un presentimento, ma non conosce. E proprio, mi lasciate dire così queste cose, ci vorrebbe più calma. Proprio a proposito di questo vasto mondo, il bambino aspetta ad essere istruito soprattutto dal papà, che venga a dirgli com'è il mondo fuori, Solo che oggi questo ruolo del padre è difficilissimo. Non solo, credo che sia evidente perché l'abbiamo detto in mille maniere, le regole della società non sono quelle della famiglia, quindi il papà poverino è diventato un analfabeta. Come fa a collegare le esperienze familiari con quelle sociali in questa complessità? Ma non solo per quello, ma perché in realtà nella famiglia attuale il padre trova difficoltà a assumere figura e riconoscimento di tutti, il padre assente, no? Il padre è poco presente nell'educazione del figlio, nonostante i generosi tentativi che i giovani padri fanno di lavare i piatti, che fanno bene, ci mancherebbe altro, bisogna farle queste cose qui, perché la donna appunto è super impegnata, super affare, quindi è scontato sto discorso qui. Ma non è maternizzandosi che il padre svolge questo ruolo, cioè facendo da complemento alla madre. In quello prolunga una funzione materna. E non è soltanto facendo l'amico di gioco, in pratica si risolve in questo, no? Giochicchia un po' col suo figlio, tant'è che quando il figlio diventa adolescente ha capito che suo papà era buono solo di giocare insieme e di fare un po' quello che doveva fare quando non c'era la mamma. Quindi nell'adolescenza il primo che viene mollato è il papà, è inutile, no? Allora il problema non si risolve maternizzando il papà, ma neanche dicendo torniamo ai ruoli, io mi interesso della società e tu della casa. No, sappiamo appunto, sono schematizzazioni assurde. Invece, ma questo non sono sicuro di riuscire a dirvelo in poche parole perché è un po' difficile, sarebbe importante che il papà riuscisse a introdurre nel regime degli affetti familiari un costume, uno stile di vita che in qualche maniera aiutasse il figlio a prepararsi a capire criticamente i costumi della società e del mondo. Cioè, di fronte alle pressioni di modelli di vita proposti dalla televisione, dalla pubblicità, dallo scambio sociale, esempio tipico è questo, insomma. I nostri bambini capiscono che la festa si fa come glielo dicono i negozi e la televisione. Come fai tu a dargli un'altra idea? Inventando un'effettiva maniera di far festa con i tuoi figli in casa. Capisci che questo è durissimo. Perché se loro capiscono tra qualche anno che tu hai fatto la festa del papà, della mamma, del Natale, scimmiottando le cose della pubblicità, è chiaro che buttano via con la pubblicità anche quello che tu credevi di avergli fatto con la bella festicciola, con gli amici, con la mamma che fa i regali, regali, regali. Cioè sarebbe importante una tempestiva educazione che preparasse a una valutazione critica di questi modelli, in maniera che le cose che tu vuoi insegnare in famiglia non vengano cancellate, distrutte. Ma questo non lo si fa a predicozzi dicendo la televisione, ma piuttosto con gesti. Ricordate il piccolo principe, no? Ci vuole tempo per educare un ethos, uno stile. Con gesti e abitudini che diano forme a uno stile di vita, a una sorta di legge, con gesti familiari che siano capaci di diventare dei riti e quindi capaci di organizzare il tempo familiare, quindi di iscriversi attraverso la memoria, l'attesa, di iscriversi come significati, come legami. Per esempio, c'è un paio di esempi. Se il papà non mangia quasi mai coi suoi bambini, questo qui ha perso il 90% delle possibilità di educare, perché soprattutto mangiando insieme è uno dei pochi luoghi che sono rimasti di poter effettivamente fare un'esperienza forte insieme. Faccio un altro esempio che è meno forte, ma forse fa capire ancora di più. Se il papà, prendo spunto dal Piccolo Principe che accenna appunto a tutti questi temi, se il papà torna tutte le sere allo stesso orario, il bambino impara a aspettarlo. Vedete come si iscrive il tempo, il rito, la coscienza che si forma nel tempo, nella storia. Se il papà ritorna tutte le sere allo stesso orario, il figlio impara a aspettarlo. E solo se lo aspetta, l'arrivo di papà ha un senso, ha un valore. Se invece non si sa mai quando torna, è impossibile che prenda forma l'attesa. Senza attesa, quel ritorno non è un rito. E quindi non scandisce più il tempo della vita del bambino. Non solo, ma l'idea che il bambino si fa del mondo esterno, in cui il papà ormai è perso, perde tanto tempo, assume inevitabilmente una connotazione di estraneità, di sospetto. Il mondo è brutto, mi porta via il papà. Così com'è importante, ma ho finito proprio, così com'è importante, per esempio, che il padre porti in casa la vita sconosciuta che conduce fuori e il figlio veda che mamma e papà hanno anche altri interessi, non parlano solo del bambino. Il bambino impara che papà e mamma. Io ricordo, dunque io dormivo con mia sorella in una stanzetta su un ballatoio, c'era una porta senza porta che comunicava con la stanza di mio papà e mia mamma. Io ricordo perfettamente la forza che aveva tutte le sere il dialogo a letto di mio padre e mia mamma, che riassumevano i debiti, i libretti dei conti, perché avevano un negozietto, le persone, le cose che avevano fatto, no? Mi ha istruito molto di più questo dialogare di mio papà e mia mamma a letto alla sera che tutto il catechismo. Perché in questo modo, in questi gesti del padre, il bambino impara che ci sono molti altri bambini. Il papà porta dentro appunto il sociale, no? E molti altri padri, che rappresentano un unico padre, signore del cielo e della terra, e padre di tutti gli uomini. Diventerebbe anche più facile recitare il Padre nostro, probabilmente.